Radio Soundwave, impronte d'autore Carmen Salis. Oggi chiacchieriamo con Katia Rivano. Benvenuta Katia.
Grazie, buongiorno.
Allora Katia, nasci a Ballao, decidi di dedicarti all'insegnamento, frequenti la magistrale, poi parleremo anche di un'ulteriore specializzazione che tu hai preso, ma ad un certo punto capisci che la tua strada è quella dell'arte.
Sì, è vero. Questo è successo quando sono andata in pensione. Io sentivo di avere delle cose dentro, ma non riuscivo a tirarle fuori. Praticamente è successo così, casualmente, che io ho conosciuto questi due architetti che facevano pittura su tessuto. Mi sono incuriosita, ho iniziato a fare qualche lezione e così mi sono appassionata. E ho iniziato a dipingere tessuti, vari tipi di tessuti.
E quindi da qui poi dopo hai perfezionato la tecnica, hai iniziato a frequentare anche le sfilate. Piano piano questo ha preso corpo, ma non ti sei fermata solo alla pittura sul tessuto.
Sì, il primo periodo è stato veramente una grande scoperta per me, conoscere altre persone che facevano moda. Io ero al di fuori di questo mondo, però mi sono inserita molto bene e ad un certo momento però questa strada non mi andava più, avevo bisogno di altro e quindi ho cambiato rotta. Sempre dipingere sul tessuto, ma stemmi. Quindi stemmi. Una ricerca storica sullo stemma dei quattro muri.
Che è abbastanza particolare. Si è andata a cercare la storia dello stemma dei quattro muri, che vogliamo ricordarla per chi non lo sapesse.
Brevemente la ricordiamo. Allora, la storia dei quattro muri è una storia antichissima. Inizia col periodo aragonese. Ed è una storia che a tutt'oggi non ha un'ipotesi certa. Ci sono sempre delle novità, dei nuovi riscontri, però è sicuro che questi quattro muri sono nati nel periodo aragonese e chi ha utilizzato per la prima volta la bandiera dei quattro muri è stato Pietro I d'Aragona, con una bandiera molto importante perché è proprio la prima in assoluto che mostra i quattro muri liberi, senza bende, e al centro della bandiera e ai lati i pali aragonesi. E questo è uno stemma che si trova a Bruxelles, nel museo di Bruxelles. Si chiama lo stemmario di Girl.
Questa. E com'è che poi invece si è trasformato?
Allora, noi l'abbiamo avuto in dono, questo stemma dei quattro muri. Siccome la Sardegna è sempre stata isola ambita di invasioni continue, Bonifacio VIII, per liberarci dai pisani, aveva chiesto aiuto naturalmente agli aragonesi. Gli aragonesi naturalmente sono venuti, si sono stanziati e ci hanno fatto questo regalo, ci hanno donato i quattro muri. Ed è la prima bandiera italiana, proprio nel regno sardo-piemontese, è questa, dei quattro muri.
Ma li abbiamo bendati dopo?
Allora, i muri inizialmente erano senza la benda era sulla fronte in segno di distinzione, di nobiltà. Successivamente, quando sono arrivati i piemontesi, questa benda è calata sugli occhi. Non si sa perché e per come, molti dicono che è stata una svista tipografica, ma non è una cosa che regge.
Impegnarsi per una svista,
sì,
del genere.
Altri dicono invece che è stato proprio a mo' di sfregio, proprio perché i sardi dovevano essere sottomessi e non dovevano vedere.
Penso che questa possa essere la più logica.
Valida.
E da lì è rimasto tale.
Sì. E poi ha cambiato ancora, perché il vecchio stemma della regione è quello con i quattro muri bendati. Il primo stemma della regione, sì. Mentre successivamente è stato cambiato i Mori hanno perso la benda e hanno girato lo sguardo verso altri orizzonti, così dicono loro, perché araldicamente i Mori dovevano guardare verso la stecca della bandiera, invece guardano dall'altra parte.
E
allora hanno detto che questa era, dal momento che ci vedevano, un'ampia apertura, che quindi volevano spaziare.
Sempre restando bendati?
No, senza benda. La bandiera attuale è senza benda.
Però
guardano dall'altra parte.
Questo da quale anno?
Adesso proprio.
Più o meno.
Non me lo ricordo adesso, ma
comunque l'ultima versione della bandiera, i Mori non so, ci vedono e possono spaziare, guardare ovunque. Penso che noi sardi non tutti sappiamo tanto su...
C'è anche un altro fatto da considerare, che a un certo momento questa bandiera non la volevano più tenere. C'erano delle persone, soprattutto nell'ambito culturale, ma questa non ci identifica, è una bandiera truce, sono delle teste mozzate qui e lì, e quindi fanno un concorso per trovare un'altra bandiera.
Un concorso pubblico?
Un concorso regionale, proprio per trovare un'altra bandiera. Ma... per esempio, avevano messo in evidenza quella dell'artista dell'Itala, che metteva in evidenza quelli che erano i mestieri sardi, l'agricoltore, il pastore, ma è una cosa che non è che ci distingueva bene come sardi questa bandiera. E quindi hanno lasciato perdere e hanno continuato a tenere i quattro muri. Io penso che nel bene e nel male questa è la nostra identità. E ovunque andiamo ci riconoscono.
Assolutamente sì. È molto affascinante questa tua passione per lo stemma dei Quattro Mori. Tu lo definisci un viaggio di immagini tra storia, leggenda, creatività e mistero. Abbiamo parlato della storia, della creatività. Vorrei approfondire quello che tu reputi leggenda e mistero.
Allora, la leggenda, perché nel Deplian che avevo fatto per la prima mostra, avevo messo San Giorgio che era un crociato, quindi aveva il vessillo nel suo cavallo della croce rossa, che non ritroviamo nello stemma. E cosa era successo? Che gli aragonesi non riuscivano a cacciare i turchi, ogni tanto invadevano il territorio. A un certo momento decidono che era l'ora di mandarli via e quindi si impegnano, si preparano per le scorribande di questi mori. E arrivò il momento in cui Pietro III fa questa battaglia, che, e questa non è leggenda, questa è storia, esiste veramente, nella piana di Alcoraz in Spagna. E lui dice che di notte ha fatto questo sogno, dove San Giorgio gli diceva: questa volta tu vincerai. Allora lui è andato tranquillo in battaglia e effettivamente i principi furono sconfitti, erano quattro principi. Infatti il primo stemma che io ho trovato sono quattro principi proprio con il turbante, quello turco, no? Senza bende, senza niente, che ricordano proprio questa storia della bandiera dei quattro muri. Cosa aveva fatto il Pietro III? Aveva messo su un vassoio queste quattro teste mozze, così ce ne siamo liberati per sempre. È un fiocco rosso in onore di San Giorgio che gli era apparso nel sogno. Questa naturalmente è una leggenda mista a storia. Perché è un fatto veramente accaduto, però questa non so se è realmente...
Quanto è durata la tua ricerca e soprattutto quali sono stati i luoghi, quale fonti hai dovuto trovare per documentarti così tanto bene su questo?
Allora, io ho iniziato dall'università, dalla biblioteca universitaria, sono andata lì a fare ricerca e poi mi permettevano di fare le fotocopie quando trovavo qualcosa di interessante. Poi avevo conosciuto la Fois, la figlia del pittore, che è stata gentilissima, mi ha ricevuto a casa sua, mi ha parlato molto, aveva scritto in quel periodo un libretto che si trovava un po' dappertutto, anche all'aeroporto, proprio un sunto breve della storia dei quattro muri. E così ho iniziato con lei, dove c'erano delle immagini che mi potevano essere utili, e poi con professor Casula, Cesare Casula. Lui mi aveva messo a disposizione addirittura i ragazzi che studiano, che fanno ricerca, e a un certo momento mi ha detto: signora, ma ne ha più lei di me, di immagine, di materiale. E quindi a cercare sempre testi mi sono proprio appassionata, e sono passati diversi anni in questa ricerca.
La mostra quanti stemmi contiene?
Quella attuale sui 60 stemmi.
E sono 60 stemmi sempre che riguardano
la storia dei quattro muri. Però io ho fatto una parte storica, che sarebbe il periodo aragonese, poi sono andata avanti e ho fatto una ricerca nei comuni, e ho visto che molti comuni avevano utilizzato chi un moro, chi due mori, chi tre e anche chi quattro nei loro stemmi. E così ho dipinto su cuscini, su maglie, questi stemmi. Poi sono andata avanti, i nobili sardi. Anche i nobili hanno utilizzato questi mori.
Li utilizzavano per riportarli dopo?
Nel loro stemma. Mettevano
loro stemma familiare?
Chi un moro, chi due mori, chi tre. Addirittura ne ho trovato uno facendo una passeggiata in castello, proprio dove c'è l'arco.
Il quartiere storico.
Sì, che porta lì al terrapieno. Cinque muri.
L'arco che porta Terrapieno porta Cristina?
Sì, cinque muri. Mi sembra che sia il Palazzo Barbarossa quello.
Ah, non è. Allora andiamo giù verso sì. La biodiversità. Sì. Palazzo Boyle.
Palazzo Boyle, brava. Sì, Palazzo Boyle. Sì, lì ce n'è uno con cinque.
Quindi ogni famiglia nobile aveva il suo stema e si rifaceva comunque.
Chi si è rifatto, se no, altri non l'hanno utilizzato, hanno utilizzato altri sistemi che li identificavano e via.
È una bella iniziativa.
E poi mi sono dedicata anche agli artisti sardi che hanno voluto dare una loro immagine dei quattro muri, tipo dell'Itala. Puzzolo, Nivola, sono molto curiose perché ho riprodotto proprio il loro lavoro così in piccolo.
Hai fatto un ottimo lavoro, un lavoro interessantissimo che dovrebbe far parte della nostra formazione di ciascun sardo. Risposta hai avuto da...
Allora, io quando ho fatto le mostre ho avuto un'ottima risposta sia dalle persone che passavano, dalle persone comuni, dalle persone colte, dagli studenti.
Gli studenti che sono il nostro futuro.
Io vorrei mirare molto in una mostra fissa.
Fissa. Sarebbe l'ideale.
Io vorrei donare addirittura la mia collezione in modo che le scuole potessero usufruire di questo materiale e andare avanti. Perché
speriamo,
no? Perché
che qualcuno c'è ancora da sapere. Speriamo che qualcuno ascolti questa tua proposta di donazione.
Sì.
Adesso invece ascoltiamo la canzone che hai scelto, il mio canto libero di Lucio Battisti.
Grazie.
In un mondo che non ci vuole più, il mio canto libero sei tu, e l'immensità si apre intorno a noi, al di là del limite degli occhi tuoi. Nasce il sentimento, nasce in mezzo al pianto, che si innalza altissimo e va e vola sulle accuse della gente, a tutti i suoi retaggi indifferente, sorretto da un anelito d'amore, di vero amore, in un mondo che prigioniero è, respiriamo liberi, io e te, e la verità si offre nuda a noi, e limpida è l'immagine, ormai, nuove sensazioni, giovani emozioni si esprimono purissime in noi. La veste dei fantasmi del passato cadendo lascia il quadro immacolato e s'alza un vento tiepido d'amore, di vero amore, riscopro te. Dolce compagna che non sai dove andare, ma sai che ovunque andrai, al fianco tuo mi avrai. Se tu lo vuoi, s'alza un vento tiepido d'amore, di vero amore, riscopro te.
Eccoci di nuovo con Katia Rivano, Radio Soundwave. Io sono Carmen Salis e questo è Impronte d'autore. Katia, ritorniamo per un attimo alla moda.
Sì.
Ma più che parlare di moda, io vorrei parlare dei segni che tu dipingevi, perché vedendo gli abiti hai fatto un accostamento di culture diverse, sarda, africana,
Navajo,
nativi d'America. E vorrei capire come si è arrivata ad accomunare queste tre culture, questi tre colori, questi disegni diversi.
Sì, va bene. Allora, inizio con il fatto che prima mi sono appassionata con la sarda, quindi compravo dei libri, andavo a vedere sempre nelle biblioteche gli abiti antichi sardi, i complementi d'arredo, tappeti, e quelli erano per me fonte di ispirazione. C'era sempre un disegno, un particolare che mi colpiva, su quale poi lavoravo e poi gli davo una mia impronta. Però non mi bastava solo questo tipo di disegno, diciamo. E io ho sempre avuto una passione per la cultura africana e avevo infatti diversi testi. Ecco l'occasione per andare a prenderli, sfogliarli. Ho trovato dei disegni bellissimi e allora ho cominciato anche a disegnare con i disegni africani. Però la mia grande passione, infatti, quando io lavoravo mettevo sempre la musica dei nativi d'America. Non lo so, forse in un'altra vita io sono stata con i nativi d'America, sicuramente, perché c'è proprio questa grande passione per questa cultura. E quindi mi sono comprata dei testi, ne avevo alcuni e ho cominciato a scegliere. A un certo momento ho guardato i disegni sardi, gli afro e dei nativi d'America e ho visto che c'era qualcosa di simile, di comune, perché stiamo parlando di disegni, i primi disegni che erano di solito molto geometrici e quindi si può capire perché, che influenza può aver avuto la Sardegna, per esempio, dai nativi d'America, troppo lontani per quei tempi.
Dall'Africa sì, però...
L'Africa vicina, però non mi tornavano i conti. Ma infatti anche Jung ne parla. Parla addirittura di un qualcosa che abbiamo dentro, la cultura nel DNA. Quindi questi collegamenti ci sono dentro.
Memoria collettiva.
Sì, ci sono dentro di noi. E quindi mi sono appassionata moltissimo a questi tipi di disegni, quindi mi piaceva giocarci e mischiarli nei miei abiti. E poi dalle volte, quando venivano delle amiche, dai, fammi vedere i disegni, questo cos'è? Afro, gli chiedevo, questo cos'è? Cioè non so distinguere, dicevo, perché erano molto simili e diventava quasi un gioco, diciamo.
Sì, sì. Tu sei buddista?
Sì.
E questa...
Posso dire una cosa?
Sì.
Che tutto è iniziato col buddismo.
Ecco,
questo mio cambiamento.
Per quello io ci tenevo a toccare questo punto. Perché il buddismo ti ha portato un cambiamento radicale nella tua
Molto.
Vita.
Molto. Ha aperto qualcosa che era ben chiuso dentro la mia vita. Sì.
Tra queste cose c'è stato anche il cambiamento dal punto di vista artistico, quindi l'esplosione,
sì,
artistica.
È venuta fuori proprio questo aspetto creativo, io lo chiamo.
Tu hai insegnato,
sì.
Sei stata una maestra,
sì.
Ti sei occupata anche di qualcosa di particolare, hai fatto una magistrale in ortofrenia.
Sì, io ho preso questo titolo e grazie a questo titolo io mi sono dedicata subito ai ragazzi con problemi. Perché l'ortofrenia si occupa di problemi psicofisici, intellettivi. Poi io ho continuato, perché mi sono appassionata a questo tipo di lavoro, a fare altre specializzazioni, tipo il metodo verbotonale per gli audiolesi, che è un metodo che non usa il gestuale, fa parlare, fa uscire fuori la voce ai sordi profondi.
Interessante.
Molto interessante questo metodo. E poi anche il metodo per gli ipovedenti, il braille. Ho fatto anche questa scelta di studiare anche questo metodo. Quindi andavo avanti sempre nella formazione. Non sono mai fermata. Poi questi bambini hanno bisogno sempre di nuovi stimoli e anche l'insegnante. Quindi sì, dovevo sempre aggiornarmi, sempre fare nuove ricerche.
Beh, una brava insegnante.
Teatro,
sì.
Facevo teatro, ho fatto teatro per i ragazzi, ho fatto i corsi con Leti di Roma che sono stati meravigliosi. E questi ragazzi con problemi, lì si lasciano andare, veramente uno rimane stupito di vederli in mezzo al palco
di
e partecipare con i compagni.
Quali risorse sono capaci di tirar fuori, sì. Ti è sempre, comunque, ti ha sempre affascinato nel sociale chi ha più bisogno. Sì. Tant'è vero che per tanti anni tu ti sei occupata anche di fare volontariato in carcere.
Sì, però io ho anche insegnato negli istituti di rieducazione minorenni, 2 anni sono andata anche lì, perché evidentemente sono una irrequieta, devo sempre cambiare, devo fare sempre cose nuove. E ho avuto delle esperienze bellissime con questi ragazzi. Abbiamo creato un'intesa meravigliosa dove loro si fidavano di me e io mi fidavo di loro.
E hanno bisogno di sentire che qualcuno si fida di loro, sì, per dare di più. Mentre l'esperienza in carcere, anche questa
anche
è un'esperienza importante.
È stata molto, molto bella, molto importante e anche coinvolgente, perché non puoi rimanere indifferente davanti ai problemi delle persone.
In cosa consisteva il tuo volontariato?
Allora, io andavo insieme alla mia amica Elisa, che tu conosci, e facevamo ascolto. Quindi venivano una alla volta, parlavano dei loro problemi, si aprivano e poi si cercava anche di aiutarli anche tramite l'associazione, se si poteva dare una mano per, che ne so, per documenti, con gli avvocati. C'è un'organizzazione, c'è un'associazione che proprio si cura di tutti gli aspetti di queste donne, no? Io sono andata sempre al femminile e per fortuna le donne erano poche.
Avevano bisogno di ascolto, di fiducia?
Sì, sì. E mi ricordo che si cercava di venire incontro alle loro esigenze. C'era questa donna con una bambina che non vedeva mai, perché insomma portare un bambino in carcere non è
il massimo.
Il massimo, magari qualcosa può rimanere nella mente di questo ragazzino. E allora le hanno permesso di vedere in maniera protetta, però la sua bambina, però bisognava andare a Monserrato. E allora io e Elisa, via, si prendeva la detenuta e si andava a Monserrato. Lei era lì con le psicologo, con la bambina, se la godeva 2 ore, e io e Elisa andavamo a fare shopping lì
bellissimo,
vicino.
Bellissimo,
sì.
Grande gratificazione, sì. Al pari. Non hai mai portato la tua arte, la tua creatività in queste opere di volontariato?
No, lì dentro no, ci pensavo ogni tanto, però non, no, perché c'era già una stilista che faceva lezioni prima di sartoria, cucito, eccetera, eccetera. E quindi forse sarebbe stato un passo successivo nella decorazione, diciamo, però non ci ho pensato.
La tua arte è a 360 gradi, sì, perché tu dipingi, disegni, ma sai anche essere una poetessa.
Questa dove è venuta fuori?
Beh, io so che tu scrivi.
Sì, scrivevo anche da ragazzina, però siccome papà era maresciallo dei carabinieri, soggetto a trasferimenti continui, tutta la roba veniva spostata da un paese all'altro, da una casa all'altra, io non mi sono più ritrovata niente di queste cose. Peccato, mi sarebbe piaciuto oggi rivederle.
Sei nata a Ballao?
Sono nata, sono stata un anno, anche lì c'è una storia molto carina. Io sono nata a Ballao e poi ho conosciuto, dopo tanti anni, lei era molto anziana ma bella lucida, la mia ostetrica, sono riuscita a conoscere. È stata un'emozione pazzesca, perché lei era stata in contatto con i miei, ma io non l'avevo mai vista.
Sei nata a casa, quindi.
Sì, dentro la caserma dei carabinieri di Ballao.
Sì, perché tuo padre era carabiniere,
sì,
molto molto,
sì,
severo. Molto ligio alle ristrettezze, tutte,
sì,
le cose che insomma una ragazza bella, vogliosa di vivere
mi ha dovuto frenato, si è molto frenato molto.
E forse magari anche per questo che la tua arte è venuta fuori in età adulta.
Sì, sì. Può essere.
E cosa mi dici di questa esperienza del buddismo?
Io posso dire che per me è stato naturale, che io già dentro lo ero, perché io dall'età di 18 anni avevo lasciato la chiesa, ma non per la storia di Cristo, la Bibbia, ma per i preti tutto l'entourage che non mi convincevano. E allora avevo un modo mio di contattare la spiritualità. Un giorno mi andava, entravo sempre a Bonaria, quella cappella bellissima della Madonna, mi sedevo lì e stavo in silenzio a meditare, ascoltare. Poi quando sono venuta a contatto con gli amici buddisti, diciamo, lì ho capito che forse avevo già questa idea dentro di me, perché tutto dipende da te, la tua vita è nelle tue mani, niente viene a caso. Tu sei l'artefice della tua vita.
Come i pennelli che sono nelle tue mani, tu ancora dipingi, stai ancora producendo.
Poco questo periodo. Ho bisogno di nuovi stimoli, sinceramente.
La spiritualità, quanto influisce la tua creatività?
Sì.
Quanto influisce sulla tua creatività?
Influisce perché ha portato dentro di me un enorme cambiamento e quindi vedo le cose in una maniera diversa, più libera, più aperta, diciamo. Sì.
Un po' come i nuovi quattro modi che guardano.
Sì, liberi dall'altra.
Liberi dalla benda.
Tutte le parti. Sì.
Quindi in te ha portato proprio...
Sì. Sì.
Hai tolto la benda e non sei rivolta più verso l'asta ma verso il mondo. Bene Katia, io mi auguro che tu riesca, ripetiamolo, che vorresti donare questa collezione. Magari possiamo dire dove possono contattarti nel caso qualche ente, qualche scuola volesse accettare questo tuo dono. Quindi ti contatterebbero dove? Ti trovano su Facebook?
Ma su Facebook ci sono, ma non ci sono mica granché. C'è solamente un'immagine mia con i quattro umori.
C'è un'associazione che possono attraverso la quale possono risalire a te?
Io potrei appoggiarmi alla...
L'associazione Rescue?
Rescue.
Sì, va bene. Quindi magari gli ascoltatori che vorranno... dar voce a questo tuo desiderio, è una bellissima cosa che tu voglia donare questo tuo bel lavoro.
Sì, però volevo dire così, concludiamo, che l'idea della storia dei quattro umori è nata in me per rendere più facile e più fruibile per tutte le persone un mondo di storia, perché non molti amano leggere libri di storia, diventano alla fine pesanti, e la mia idea era per immagini, quindi gli stemmi e sotto una piccola didascalia, e così hai un'idea della storia. Se poi ti appassiona puoi sempre leggere.
È un'ottima idea, io ti ringrazio per questa generosità che stai dimostrando e per essere rimasta con noi a Impronte d'Autore. Katia Rivano, io ti faccio tanti auguri, so che non ti fermerà la tua arte ma andrai a esplorare sicuramente altre cose.
Speriamo.
Ci vediamo, ci sentiamo la prossima volta.
Grazie.
Radio Soundwave.
Arrivederci a tutti.
Carmen Salis, Impronte d'Autore.